Lezione numero 10, corrispondente a lunedì 6 aprile, prima parte. Allora, ci siamo lasciati la volta scorsa commentando un testo, Estetica ed Ermeneutica, che non fa parte del programma, ma che mi sembrava utile come, diciamo, passaggio ideale tra i discorsi che abbiamo fatto relativamente a Steiner, alla sua prospettiva, e quello che invece dovremmo dire parlando di Gadamer, di Hans-Georg Gadamer, di cui prenderemo in considerazione alcuni testi che hanno per tema essenzialmente la letteratura. Dunque passeremo da un discorso più ampio, in qualche modo generalista, come quello di Steiner, che dava un certo rilievo al testo letterario, alla letteratura, ma formulava delle considerazioni più ampie circa la natura dell'arte, della creazione, eccetera. Gadamer invece si concentrerà, negli scritti che studieremo assieme, si concentrerà in maniera pressoché esclusiva sulla letteratura, in particolare sulla poesia, sul significato, il rilievo della poesia come una esperienza di verità, dove il linguaggio, diventa il luogo di manifestazione di ciò che è, di ciò che le cose sono. Vedremo dove ci porterà questo discorso, ma ecco, il testo, le due pagine da cui siamo partiti volevano intanto ribadire un punto, e cioè che il rapporto con un'opera d'arte prevede anzitutto che noi si comprenda ciò che l'opera ha da dirci, e diciamo, sviluppando questo punto, avevamo constatato che effettivamente Gadamer equipara quello che un'opera d'arte ha da dirci a una situazione dialogica, comunicativa, dove c'è qualcuno che dice qualcosa a un altro. E questo qualcosa che gli dice però chiede di essere interpretato al di là di ciò che è detto in senso letterale. Questa situazione è una situazione, dicevamo, comunicativa, ma la cosa importante che dovevamo afferrare, su cui ho cercato di insistere la volta scorsa, era che per comprendere quello che un altro ha da dire, noi certamente dobbiamo essere dotati degli strumenti linguistici per capire, quindi dobbiamo conoscere banalmente la lingua in cui questa persona, questo interlocutore si esprime, ma al di là di questo, la condizione fondamentale di una effettiva comprensione è che noi intendiamo farci dire qualcosa, cioè abbiamo effettivamente voglia di lasciarci dire qualcosa, abbiamo voglia di ascoltare, e quindi in primo luogo abbiamo tutta la disponibilità a lasciar parlare l'altro per lasciarlo che ci dica qualcosa. Questa situazione, dunque, prevede un interesse da parte nostra, prevede una disponibilità naturalmente si traduce in una aspettativa di senso, cioè noi ascoltando il discorso dell'altro certamente possiamo essere aperti e disponibili, non per questo non ci aspetteremo che ci dica una cosa piuttosto che l'altra, avremo in sostanza delle aspettative, il che non equivale a dire che ci aspettiamo che ci dica certe cose e non altre, e se non ce lo dice rifiutiamo il suo discorso. Un'aspettativa di senso è qualcosa di meno imperativo, di meno costrittivo, perché altrimenti ricadremo nel caso di uno che non vuole ascoltare, che non vuole effettivamente lasciarsi dire qualcosa. Un'aspettativa di senso consiste semplicemente nel andare incontro all'altro senza essere una tabula rasa, cioè senza rinunciare alle proprie opinioni, ai propri pensieri, in qualche modo anche a tutto ciò che condiziona la nostra individualità, ma questo essere presenti in carne e ossa con tutto il nostro carico di particolarità, di specificità, questo essere fino in fondo noi stessi, diventa in qualche modo la premessa per mettere in gioco le nostre aspettative con quello che effettivamente l'altro poi ci dirà. Dunque, fondamentale questo aspetto di apertura, che però, questo lasciarsi dire qualcosa, che però non significa annullarsi, significa invece essere interessati, significa aver voglia di ascoltare. Ma aver voglia di ascoltare non equivale ad annullare se stessi, non equivale certamente ad azzerare le nostre aspettative. Anzi, le nostre aspettative sono, come dire, il segno di un interesse, il segno che quanto stiamo per ascoltare in qualche modo rientra in una gamma di possibilità che noi in qualche modo prevediamo e allo stesso tempo lasciamo aperte. Questo è il primo punto. Abbiamo però aggiunto a questa prima considerazione una seconda, diciamo, osservazione che riguarda più specificamente il discorso dell'arte, cioè l'opera d'arte ci parla, possiamo stabilire questa analogia con un discorso tra parlanti, dove c'è qualcuno che si rivolge a qualcun altro, ma in questo particolare discorso dicevamo che l'opera d'arte ci mette a confronto con noi stessi, ci dice qualcosa che in qualche misura costituisce per noi una scoperta, una scoperta di qualcosa che per noi mediamente è nascosto, quindi non solo qualcosa che noi non sappiamo, ma qualcosa che non sappiamo o che non vogliamo sapere riguardo a noi stessi. Per questo, diciamo, l'opera d'arte ha questa capacità di catturarci, di prenderci, di colpirci, dicevamo, perché va diritta al modo in cui noi vediamo noi stessi nel mondo e vediamo il mondo in rapporto a noi. Non è un discorso generico, è un discorso invece che ci riguarda in qualche modo individualmente e dunque ci tocca e chiede, nel momento in cui produce il suo effetto su di noi, chiede di essere poi assimilato, acquisito, di essere integrato, dice letteralmente Gadamer. Bene, allora questi due aspetti, l'aspetto del lasciarsi dire qualcosa e l'aspetto dell'essere effettivamente toccati da questo qualcosa che ci viene detto e in qualche misura anche trasformati, questi due aspetti ci portano nel vivo di quello che Gadamer intende proporci, perché questa comunicazione, questa specie di dialogo che abbiamo descritto per sommi capi, è in qualche misura veicolato, nel caso di un'opera d'arte letteraria, è veicolato in realtà da un testo. Scendiamo dunque nello specifico. Ciò che ci dice qualcosa è un testo. E dunque dobbiamo chiederci a maggior ragione se in presenza di un testo scritto, visto che stiamo parlando di letteratura, stia ancora in piedi questo riferimento a un ipotetico presunto interlocutore che ci sta dicendo qualcosa. Allora, il testo ci parla, ma vedremo subito che la natura stessa di un testo scritto, di qualsiasi testo scritto, tranne alcuni casi che diremo, la natura di un testo scritto è quella di parlare non a titolo di chi lo ha scritto, non a nome e per conto di chi lo ha scritto, ma diciamo in nome, in funzione del senso unitario che il testo racchiude. Dunque, un'opera d'arte ci parla, ci dice, addirittura arriva a toccarci, in qualche modo a modificarci, ma chi parla dall'opera d'arte è l'arte stessa. Cioè non è l'autore che parla in nome di se stesso, che parla usando il pronome personale io, anche quando possiamo leggere, come in tanti testi letterari, delle confessioni che vengono appunto formulate, raccontate usando la prima persona o appunto versioni ancora più esplicite, come ad esempio dei diari che vengano appunto messi in scena come delle pagine di diario in cui c'è un io che narra di sé, ma che appunto narra come personaggio appartenente al testo, in cui l'autore in carne e ossa si è, per così dire, trasformato. Dunque l'io del testo non è più l'io individuale, determinato, storico, dell'autore, dell'individualità dell'autore. Questo è un passaggio fondamentale sul quale, diciamo, Gadamer non lascia spazio ad alcun dubbio. Chi parla nella letteratura è la letteratura stessa. Cosa parla nella letteratura è la letteratura stessa. Questo ovviamente non significa che i testi letterari non siano scritti da qualcuno, ma il testo letterario, una volta che si è costituito, per il modo in cui si costituisce, prima ancora che un testo letterario, un testo in generale, tutto ciò che va sotto il nome di testo parla, dice, significa in nome di un senso del discorso. Questo è il punto da cui vorrei partire, perché poi nelle prossime lezioni, in questa e nelle prossime lezioni, cercheremo di affrontare direttamente i testi che ho inserito in programma e che in qualche misura ci portano a seguire questo cammino. Il primo testo, al di là di queste due pagine che abbiamo letto e che ci servono semplicemente da introduzione, il primo testo su cui ci soffermeremo si intitola Il testo imminente e la sua verità. È un testo del 1986. E in questo testo, come potete capire dal titolo stesso, Gadamer si interroga su questo testo imminente, su questo cosiddetto testo imminente e sulla particolare verità di questo testo imminente. Che cos'è un testo imminente? È un testo che spicca, che è appunto eminente, che si stacca, che si staglia rispetto a tutti gli altri testi scritti, e guarda caso questo testo imminente corrisponde al testo letterario. Il testo letterario è un testo imminente perché in esso la lingua, la parola, in generale la composizione letteraria in quanto tale, portano alla luce, diciamo, la natura stessa del linguaggio, e dunque valgono i testi letterari, dal punto di vista di Gadamer, valgono non perché si riferiscano al mondo, nel senso di essere vincolati a fatti, episodi, eventi reali, non ci parlano di ciò che accade o che è accaduto, come può parlarci un testo di storia, ad esempio. I testi letterari non si riferiscono a nulla di semplicemente esistente, non traggono il loro significato, il loro valore dal riferimento a qualcosa che prescinde da se stessi, ma anche quando parlano di cose diciamo risapute o riscontrabili nella realtà, anche quando si riferiscono a luoghi, eventi ben noti, lo fanno in nome di una propria autonomia che Gadamer intende sottolineare e precisare. Allora, questo è il primo testo che affronteremo, ne affronteremo poi un altro, un secondo, a ruota, testo interpretazione, che solo in parte, diciamo, riprenderà le questioni che vedremo in questo primo saggio, e poi passeremo a parlare di un terzo testo, diciamo, rilevante, che è Voce e linguaggio, dove, diciamo, approfondiremo in particolare l'aspetto della lettura, che peraltro è presente in ognuno di questi lavori, ma che insomma a quel punto decideremo di mettere sotto la lente in maniera speciale.